Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi. Caro Guido, lo sai che il 2022 porta con sé un anniversario molto importante, che è l'anniversario di una cosa che succedeva esattamente 30 anni fa. Cos'è che succedeva 30 anni fa? Vediamo se te lo ricordi.
30 anni fa, ma ci sono un sacco di dischi usciti 30 anni fa che possono
le Olimpiadi di Barcellona anche.
Sì, anche.
Ma soprattutto l'Europeo della Danimarca, no scherzo, era la nascita della Premier League. Perché andiamo così indietro nel tempo a riprendere una cosa che è successa 30 anni fa? Perché il sospetto è che gli inglesi fossero avanti 30 anni, l'abbiamo sempre avuto, no? E a giudicare, insomma, da alcune situazioni che stiamo osservando in questi mesi, inserite poi nel contesto storico attuale, la sensazione, caro Guido, è che l'idea della Premier League portata anche al di fuori del campionato inglese e magari portato a casa nostra possa essere un'idea non così peregrina.
Ma allora partiamo subito con le notizie, perché le notizie ci dicono, o perlomeno le indiscrezioni, che nel gran marasma che c'è nella Lega, che ha perso il presidente, che ha rischiato il commissariamento, che è in lite furibonda con la FIGC, c'è in questo marasma anche l'idea di un progetto di costruirsi la propria Premier League, cioè di staccarsi dalla FIGC come 30 anni fa, come appunto hai citato, la Premier fece con la FA, che è la federazione inglese, la Football Association. È un progetto credibile, ma in questo momento no, nel senso che per quanto si dica, e ci credo, che i presidenti interessati a fare questa scissione, si citano soprattutto Lotito e De Laurentiis, abbiano preso contatti con la FIFA, anche perché non si potrebbe fare una cosa di questo genere senza in qualche modo appoggiarsi a una qualche istituzione calcistica, e la FIFA in questo momento sarebbe disposta ad accogliere qualcosa di questo genere. Però per quanto ci siano state dei movimenti, per quanto ci sia un progetto, peraltro un progetto vecchio, perché De Laurentiis di staccarsi dalla FIGC ne parlava anche un anno e mezzo fa, non credo che sia imminente. È ovvio però che stiamo vivendo un anno decisivo, sia per quanto riguarda il calcio italiano, perché per esempio la qualificazione al mondiale pende come una spada di Damocle sulla testa di Gravina.
Evento non di poco conto, paradossale se pensiamo che si sono vinti gli europei poco meno di un anno fa.
Sì, e d'altra parte la Lega in questo momento aspetta le partite contro la Macedonia e contro il Portogallo, perché qualora dovessero andare male potrebbero essere come dire il piede di porco per sfondare in federazione, mandare via Gravina e chissà magari fare un golpe per installare un uomo più vicino alla Lega. Mi viene in mente il nome di Beppe Marotta, che a quel posto aspira da un bel po' di tempo
e che pure non più tardi di qualche giorno fa ha rinnovato con l'Inter fino al 2025.
Beh, questo sì, sicuramente, anche perché credo che poi possa essere la sua priorità. Oppure l'Italia si qualifica al mondiale, quindi Gravina rimane saldo in sella e a quel punto chissà davvero da aprile in poi il progetto di staccarsi e di formare la Premier A, come si potrebbe definire, magari prende corpo. Sai, il problema a mio parere è quello del calcio europeo, in che direzione va, perché la Premier League, non so cosa ne pensi tu, è l'elefante nella stanza, cioè prima o poi bisognerà rendersi conto che loro guadagnano 10 volte rispetto all'Italia e che guadagnano 3 volte rispetto alla Champions.
Sì, e in qualche modo è una situazione che va, che appunto come per l'elefante nella stanza, puoi fare finta di non vederlo fino a un certo punto, però insomma, resta l'elefante lì, bello grosso, ti occupa parecchio spazio ed è comunque intralcia come minimo i tuoi movimenti. E quindi gli scenari possono essere molteplici. Qualcuno l'abbiamo già visto, è stato anche già messo sul piatto nel corso degli ultimi 12 mesi in maniera magari anche un pochino maldestra, ed è quello della Superlega, oppure l'idea di rafforzare i campionati nazionali su modelli più simili a quello della Premier League, che al momento rimane comunque un modello di riferimento, appunto vecchio magari di 30 anni, ma comunque mai eguagliato, e quindi fino a prova contraria comunque il modello più efficace. Poi vedo che di tanto in tanto anche la presa d'atto, il pensiero di dire ok, in prospettiva la presa d'atto che la Premier League è di fatto la Super League, e quindi se non possiamo sconfiggerla, diventiamo amici o quasi facciamoci annettere, come del resto succede magari a livello nordamericano, dove ci sono le franchigie canadesi che fanno fare parte della NBA o della MLS, è un altro pensiero che potrebbe attraversare soprattutto i club d'élite. E questo trasmette molto l'idea dell'incertezza e della magmaticità che c'è in questo momento a livello di calcio di club in Europa.
Bah sì, i sicuri sono soltanto quelli della Premier. A questo punto, visto che in Europa si stanno accorgendo che di questo passo davvero la Premier rischia di inghiottire tutti i maggiori talenti e di inghiottire tutte le risorse, stanno pensando a delle contromisure. Io credo che la sentenza della Corte europea pendente sulla questione Superlega sia un po' il discrimine che stanno tutti aspettando. Perché se la Corte europea dovesse in qualche modo dare il via libera alla Superlega, io credo che a quel punto, o all'interno dell'UEFA o all'esterno, l'abbiamo già detto tante volte, rimando all'ascolto dello spiegone sulla Superlega, puntata sempre attuale del nostro podcast, dicevo, a quel punto credo che la Superlega trovi molti più consensi di quanti ne abbia trovato lo scorso 18 aprile, perché sarebbe davvero l'unico rimedio, l'unica barriera contro lo strapotere della Premier. Oppure, appunto, l'opzione tutti per i fatti propri, boh, tutti per i fatti propri, con la Serie A che si stacca dalla FIGC per darsi un tono un po' più professionale e poi sfidare la Premier. Sì, vediamo. Potrebbe essere una soluzione, la stessa cosa potrebbero fare in Spagna e chissà se in Francia e in Germania, dove però i campionati hanno un appeal leggermente inferiore. Insomma, quello del ognuno per i fatti suoi, secondo me, è una strategia un po' miope, ma magari questo ne parleremo quando trarremo le conclusioni, perché a questo punto io credo che sia importante affrontare un problema. Se davvero l'Italia vuole, la Lega di Serie A italiana vuole separarsi dalla FIGC, ma come può fare? Proviamo ad analizzare il modello della Premier e approfitto della tua sapienza in termini di calcio internazionale perché tu ci faccia un riassunto di come è nata la Premier.
Sì, anche perché è importante andare alle ragioni, no? E alle radici del fenomeno, perché insomma è facile dire adesso il modello Premier League. Il punto è, facendo un po' un piccolo ripasso di storia, chiaramente bisogna passare, sempre cercare la direzione dei soldi, no? Diciamo che negli anni 60, quando ci fu il primo contratto dei diritti TV per il mitologico Match of the Day della BBC, 1965, la BBC pagava 5.000 sterline, 5.000 sterline per tutto. no? Che venivano divise tra i 92 club della Football League. Quindi capite che praticamente finivano 50 sterline a testa, che poi magari non sono le 50 sterline di adesso, ma insomma il potere d'acquisto, diciamo, era comunque abbastanza basso. La distribuzione di questi proventi, che erano comunque sempre abbastanza limitati, andando solo a metà degli anni 80, era 50% First Division, 25% Second Division, che erano come la Serie A e la Serie B, e il restante 25% tra Third e Fourth, quindi tra la Serie C e la Serie D. Tanto per dare un'idea. È chiaro che i presidenti di quella che era la First Division volevano di più, volevano massimizzare i ricavi. Vediamo anche un po' il contesto storico. Il contesto storico dei primi anni 90 è quello di una nazionale inglese che ha sfiorato il mondiale a Italia 90, ed è soprattutto quello di una reazione generale agli anni bui degli anni 80, quindi le squadre
Delle
inglesi che
due
ritornano.
tragedie, diciamo,
Esatto.
della tragedia di
Dell'Heysel e
Heysel,
poi quella di Hillsborough
di
anche,
Hillsborough.
che porta al rapporto Taylor, e quindi ha dei lavori e un ripensamento degli stadi sotto tutti i punti di vista, al ritorno anche dei club inglesi nelle coppe, quindi è un po' una rinascita del calcio inglese.
E
Il
ti
bo
interrompo
sì.
perché vedo già una prima grande differenza rispetto al modello italiano. Loro arrivano a separarsi o comunque a pretendere di più dopo una profonda riforma che per carità è arrivata dalla politica. Il rapporto Taylor poi diventa una sciabola in mano alla Thatcher e quindi
Che non vedeva l'ora di impugnarla,
che non vedeva l'ora
quindi.
di impugnarla, quindi però quello che porta alle conseguenze positive di quella riforma politica furono stadi migliori, più sicuri, un calcio molto, che iniziava a diventare quello che è il calcio attuale della Premier, molto luccicante. Noi adesso, ti ho interrotto proprio per dire, gli stadi per esempio continuano a essere lettera morta, c'è quello della Juventus, c'è quello dell'Atalanta, c'è cioè quello dell'Udinese, fine, non ci sono stadi, il calcio non è a misura di famiglia, non è uno spettacolo che in questo momento luccica come dovrebbe luccicare una Premier League. Ti lascio andare avanti.
Sì, anche perché poi è curioso il fatto che anche qui, come è avvenuto ad esempio per il tentativo di Superlega, si partì cercando di coinvolgere inizialmente i cinque club più importanti dell'epoca, che è abbastanza curioso andarli a rivedere, perché c'era il Manchester United, c'era il Tottenham, c'era il Liverpool, c'era l'Arsenal e il quinto club era l'Everton in quel momento, che era una squadra di assoluto prestigio. Negli anni 80 aveva vinto la Coppa delle Coppe, era assolutamente all'altezza di essere una delle top 5, ma chiaramente non c'erano il Chelsea, il Manchester City, erano squadre che facevano abbastanza yo-yo tra le due divisioni, tra la prima e la seconda divisione. E un fatto importante che aiutò la separazione tra diciamo la Premier League, che veniva chiamata provvisoriamente Breakaway League, no? E invece la Football League propriamente detta, venne data anche dalle frizioni, dai rapporti non propriamente idilliaci tra la Football League stessa e la Football Association. E quindi, per indebolire la Football League, la federazione inglese, diciamo che incentivò o comunque non si oppose all'idea di una super Premier League. L'obiettivo era chiaramente quello di massimizzare gli incassi, soprattutto i proventi da diritti televisivi, senza doverli dividere a pioggia con le leghe inferiori, come avveniva fino a quel momento. I diritti andarono a BSkyB, che era l'antenata di Sky, comunque insomma il vero sbarco di Rupert Murdoch nel pianeta calcio, e ha portato poi chiaramente in questi 3 decenni alla situazione attuale, anche se già dall'inizio fu un vero shock culturale, se pensiamo che fino al 92 gli stranieri del calcio inglese erano veramente pochi, erano circoscritti a determinate aree geografiche, ovvero prettamente il nord Europa. Ricordo insomma insomma, Ardiles e Villa al Tottenham erano un po' delle eccezioni, ma delle eccezioni veramente sconvolgenti, no? Altrimenti non si andava più in là di danesi, norvegesi, svedesi e olandesi, e ovviamente quelli delle home nations. E, però diciamo, il risultato che si ha in questo momento è quello chiaramente di una Lega che continua a macinare record su record di incassi dei diritti sia a livello domestico sia a livello internazionale.
E qua ti interrompo di nuovo, sempre perché io ti faccio da contrappunto su quello che, così cerchiamo di capire se ci sono dei punti di riferimento. In questo momento un punto uguale è quello della ricerca di massimizzare i guadagni, quindi la Lega che si stacca, la Lega Serie A che si stacca dalla FIGC lo fa anche proprio per le stesse ragioni per cui lo fecero i club inglesi, cioè non dover versare i contributi alle leghe inferiori, tant'è vero che una delle minacce che in questo momento viene fatta è proprio quello del blocco, del mancato pagamento dei contributi di solidarietà. E poi perché si ritiene che i legacci della federazione in qualche modo blocchino la possibilità di massimizzare ulteriormente i guadagni a livello di marketing, a livello di diritti televisivi. Anche in questo caso analizzeremo magari nelle conclusioni se è un'aspettativa legittima da parte dei club di Serie A. Ti faccio però una domanda. In realtà, e tu l'hai accennato, staccarsi dalla federazione per la Premier League non è stato conquistare un'indipendenza totale, perché poi la FA continua ad avere dei diritti di veto notevoli sulla Premier, come ha ricordato Gravina con un sorrisetto furbastro, come per dire: questi vogliono fare la Premier bene, ma sappiano che comunque la federazione inglese continua ad avere molto potere. È così?
Assolutamente, ma qua partiamo da un presupposto di concetto, che è quello che le federazioni rimangono comunque federazioni sovrane, dal punto di vista della gestione del calcio, nel singolo paese. Perché se ti stacchi, e decidi di fare la tua lega con le tue regole, ma devi avere comunque il benestare della federazione, perché poi dall'appartenenza alla federazione deriva poi la partecipazione, ad esempio, alle competizioni della UEFA e a cascata a quelle della FIFA, eccetera, eccetera. Quindi non può esserci una separazione definitiva da questo punto di vista, e quindi è evidente che un minimo di voce in capitolo la FIGC dovrebbe continuare ad averlo anche.
Minimo o comunque importante, perché
Direi importante, soprattutto dal punto di vista chiamiamolo atto fondativo, nel momento in cui si dovesse riformare completamente l'idea di una Premier Serie A. È evidente che comunque la federazione un benestare per continuare a mantenere questa Premier Serie A in seno alla FIGC dovrebbe darlo.
Sì, perché l'impressione è che ci sia sempre meno voglia di federazioni, che i club in questo momento storico e secondo me in una situazione economica acuita dalla pandemia, vedano nelle federazioni, qualunque esse siano, quelle internazionali o quelle nazionali, dei carrozzoni politici che non producono denaro, in compenso ne pretendono. In compenso pretendono di utilizzare i giocatori per le nazionali, emettono un sacco di paletti, che potenzialmente possono, zavorrare quelli che possono essere i guadagni. Insomma, sembra un po' una, per buttarla in economia, una richiesta di libero mercato, di meno Stato più mercato da parte dei club, che in fondo sono quelli che ci mettono il grano.
È chiaro però che anche il sistema della Premier League non è un sistema perfetto, va detto, perché comunque la polvere sotto il tappeto c'è ed è parecchia, e adesso te la, te te la tiro fuori, perché poi non è proprio così, non è proprio tutto oro quello che luccica. Partiamo innanzitutto dal discorso del sistema legato alla distribuzione dei diritti. Il sistema è diviso tra una quota che è il 50%, che è cosiddetta equally shared, quindi condivisa, suddivisa equamente, no? Quindi tutte le 20 le squadre di Premier League prendono di questa parte, di metà, diciamo, del pot, di metà del bottino, verrebbe da dire, prendono una quota significativa, tutti uguali. E un altro 25% è decretato in base alla frequenza di passaggi TV, perché, e questo è un nodo molto interessante, rispetto ad altri campionati, agli altri principali campionati europei, la Serie A, ma non solo, anche la Liga, anche la Ligue 1, ci sono partite che non vengono teletrasmesse dalla Pay TV in Gran Bretagna. E quindi questo significa che una parte dei proventi viene suddivisa in base a chi va più volte in televisione, che è un po' il principio che si verificava nei primi anni 90 con Telepiù, quando c'era un posticipo a giornata e di conseguenza c'erano squadre che avevano un massimo di 6-7 apparizioni nel corso della stagione e altre, tendenzialmente le neopromosse, che si dovevano accontentare di 2 o 3. E il residuo 25% viene invece stabilito in base al merito, in base dunque al piazzamento in campionato dal primo al 20° posto. Ora, il sistema è indubbiamente ben congegnato, c'è un piccolo problema, e il problema è che questo sistema funzionerebbe benissimo in una lega chiusa. In una lega, però, il problema della Premier League è che ha promozioni e retrocessioni, ha soprattutto le retrocessioni nel Championship. E retrocedere nel Championship per una squadra che ha vissuto nell'ambiente della Premier League e che dunque si è attrezzata per poter stare, per poter competere a quel livello, e quindi significa contratti onerosi, significa magari anche impegni a medio-lungo termine per l'adeguamento delle strutture, eccetera, eccetera. Finire retrocessi non solo in una categoria inferiore, ma in una dimensione, in un ecosistema completamente inferiore ed completamente diverso, può essere una vera tragedia. È vero che c'è il paracadute, che è un qualcosa che viene attuato anche anche in Serie
Anche in
A,
Serie A ci sono
ed è
tanti
un
soldi, il paracadute.
esatto, il paracadute che mediamente stiamo parlando per le squadre che retrocedono dalla Premier League, stando alle stime degli ultimi anni, si aggira più o meno sui 40 milioni l'anno, che
Il
non è
doppio
poco,
dell'Italia.
che è il doppio dell'Italia, ma è soprattutto 10 volte di più di quel residuale contributo di solidarietà che tocca comunque a ogni club di Championship, per così dire, normale, no? Quindi andando a vedere il Nottingham Forest, il Coventry City, quelle squadre
Prendono 4
che
milioni.
esatto, 4 milioni, mentre magari squadre come il Bournemouth, che è reduce da una retrocessione, comunque negli anni ha incassato 40 milioni l'anno. Lo stesso vale per l'Huddersfield Town, eccetera, eccetera. Questo, o il Sunderland, per chi l'ha visto, insomma, di Sunderland Till I Die, ecco, che dimostra peraltro proprio come il paracadute non ti risparmi, peraltro, delle cadute anche rovinose. Questo cosa significa? Significa che la competizione in Championship rimane comunque molto squilibrata,
Beh, certo, 40 milioni
perché
possono drogare
40,
un campionato.
esatto, e dall'altra parte rendendo molto difficile la sopravvivenza. In ogni caso, drogano, ma comunque chi retrocede si porta dietro dei fardelli che 40 milioni non ti coprono completamente. E probabilmente c'è anche magari la spinta di chi invece non è molto, di chi vuole salire, di chi è ambizioso e magari non sale, che porta a comunque a una crescita non del tutto sostenibile. Ti faccio un esempio molto pratico. Quest'anno, se andiamo a vedere la classifica del Championship, ci sono due squadre che sono state pe già penalizzate per problemi di bilancio amministrativi, che sono il Reading, che ha 6 punti di penalizzazione, e c'è il Derby County, che ne ha addirittura 21. Considera che aveva 42, in questo momento sul campo ha 42 punti, ha dimezzato completamente il suo punteggio. A queste se ne vanno ad aggiungere il Bristol City, il Middlesbrough e lo Stoke City, che sono molto vicini al limite, che è di 39 milioni di perdite su un ciclo di 3 anni. Se superi questa soglia prendi una penalizzazione. Significa che 5 squadre di Championship potenzialmente entro la fine di questo mese potrebbero essere sotto penalizzazione. È un problema.
Anche perché noi l'abbiamo detto anche in altre puntate, la partita che decide chi viene promosso dal Championship alla Premier League è la partita più ricca del mondo, perché tutte queste squadre che combattono rischiando appunto anche le penalità, combattono perché arrivare in Premier significa arrivare nel paradiso economico del calcio inglese e a questo punto del calcio mondiale, perché dà diritto a una quota che si può calcolare intorno ai 150 milioni, quindi improvvisamente ti trovi più ricco di 150 milioni. Ecco che magari questo jackpot ti spinge a fare spese folli e a quindi poi rischiare di finire come il Reading o il Derby County. Questo perché poi dipende, se tu oltretutto una volta che ci arrivi in Premier ci rimani, il jackpot tu lo incassi ogni anno. È ovvio che così chioso e esemplifico l'esempio, il discorso che stavi facendo. Quando un club rimane 3-4 anni in Premier, magari inizia ad avere ambizioni, mette sotto contratto giocatori più importanti, ovviamente magari compra già qualche straniero, fa contratti che se prima erano da 500, 700, 800 mila euro, parlo di euro anche se loro hanno le sterline, all'anno inizia a pagare 3-4 milioni all'anno. È ovvio che nel momento in cui tu fai quel salto a livello di monte ingaggi, se poi te lo devi portare in Championship è un fardello letale, fatale anche per certi versi.
Che ne dici? Ci prendiamo una piccola pausa, caro Guido?
Perché no?
Ci prendiamo una pausa, ci prendiamo un caffè e poi torniamo con la seconda parte di questa puntata che, come vedete, è estremamente estesa. Non sarà come il White Album dei Beatles, ma anche noi facciamo i due volumi quest'oggi. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi.
Tutto molto bello.